L'altro ieri ci siamo fermati alla descrizione del pericardio e oggi iniziamo a vedere più in dettaglio invece il cuore. Partiamo dalla descrizione della superficie, quindi della configurazione esterna, e poi entriamo nelle cavità. Innanzitutto, per farvi di nuovo ricapire come il cuore si pone nella cavità toracica e in special modo nel mediastino, qua vedete, vi posto questa rappresentazione che vi dà l'idea di come il cuore è posto in rapporto soprattutto nella faccia anteriore, che in questo caso viene chiamata faccia sternocostale del cuore, con appunto lo sterno e le coste. Come vedete, in questa immagine si osservano le varie porzioni del cuore viste anteriormente, che sono la parte destra del cuore, cioè l'atrio e il ventricolo di destra, una parte del ventricolo di sinistra, mentre l'atrio di sinistra è praticamente pochissimo rappresentato anteriormente. Quest'area che voi vedete qui rappresentata è anche detta aria cardiaca, laddove appunto il cuore si proietta sulla faccia anteriore del torace, e dove voi poi, seguendo delle linee, dovrete andare a reperire i punti importanti del cuore, che sono le valvole e l'apice del cuore, la punta del cuore. Quindi vedete che il cuore in faccia anteriore è essenzialmente, dunque la faccia sternocostale, rimonta soprattutto la parte destra. La parte sinistra, come vedremo, è in piccola parte anteriore, in gran parte invece si trova sulla parte inferiore, sulla faccia inferiore del cuore, cioè sulla faccia diaframmatica. E questo è quello che si vede quando si fa una diretta del torace, è la stessa immagine di prima, soltanto che chiaramente una parte delle strutture è coperta dai segmenti ossei, per cui voi qui in questa immagine vedete della faccia sternocostale del cuore, vedrete soltanto queste ombre qua al centro. Questo non è il cuore, quello che vedete al centro proprio, perché è lo sterno che scherma i raggi prima di farvi vedere il cuore. Quello che vedete che sporge un pochino a destra dello sterno, qui, che sarà secondo voi? Sarà la porzione destra, ok? Quindi parte dell'atrio destro. A sinistra invece qua quello che sporge a sinistra è il ventricolo sinistro. Poi in alto ci sono le radici dei lati che poi vedete. Adesso andiamo a vedere quindi questa faccia anteriore o sternocostale del cuore. Innanzitutto è stato rimosso il pericardio, per cui noi del pericardio in questo caso stiamo vedendo che parte. Non possiamo rimuovere completamente il pericardio dal cuore. Esatto, stiamo trattenendo la parte viscerale, cioè l'epicardio. E vedete fin dove si riflette? Praticamente sale sopra e va a rivestire sia il tronco polmonare che la aorta ascendente. Quindi questo è il punto di riflessione. Sulla faccia sternocostale del cuore, quindi quello che noi osserviamo partendo da destra andando verso sinistra, è una parte molto importante dell'atrio destro, una porzione chiamata orecchietta o auricola destra. Vedete, è questa struttura che si trova in alto a destra e che va con le sue propaggini quasi a coprire l'emergenza dell'aorta. Scendendo più in basso vedete che l'orecchietta destra, l'auricola destra, si continua in un margine che viene chiamato margine acuto del cuore, con la porzione invece più inferiore del ventricolo destro. Quindi in questa fascia anteriore o sternocostale noi descriviamo anche un margine acuto del cuore, che si trova a destra. Vedete che fra la porzione atriale dell'orecchietta e la porzione ventricolare c'è un solco che separa queste due regioni. Questo solco si chiama solco atrioventricolare e siccome ci troviamo a destra, il solco è la parte destra del solco atrioventricolare. E come vedete è attraversato da vasi. Questi solchi che vedrete fanno una specie di croce nel cuore, sono occupati dai vasi che vascolarizzano il cuore. In basso, quindi la parte destra, la faccia sternocostale, è occupata per gran parte dal ventricolo destro. Questa struttura che voi vedete è la superficie esterna del ventricolo destro. Il ventricolo destro termina in questa regione dove voi vedete decorrere longitudinalmente un altro solco che separa il ventricolo destro dalla piccola parte del ventricolo sinistro che si vede in faccia sternocostale, che è il solco interventricolare anteriore, anche questo solcato da vasi. Il margine acuto del cuore termina in questa regione che è la punta del cuore, l'apice del cuore, che non appartiene al ventricolo destro ma appartiene al ventricolo sinistro. Questa punta del cuore, come vedete, è spostata verso sinistra e sporge dal margine sinistro dello sterno, eccolo qui, sporge dal margine sinistro dello sterno, per cui se voi voleste sentire la punta del cuore, la potreste sentire lungo una linea che si chiama emiclaveare sinistra, cioè una linea che passa a metà la clavicola, ed è parallela al piano sagittale, incontrando il quinto spazio intercostale. Quindi al quinto spazio intercostale noi troviamo la punta del cuore, che quindi della faccia esternocostale, chiaramente. Se voi questa punta del cuore la trovate non lungo la emiclaveare, ma oltre, o in uno spazio intercostale diverso da quinto, diciamo il sesto, vuol dire che la punta del cuore è ingrandita, chi è ingrandito, il ventricolo sinistro. Quindi questo è molto importante, ritrovare la punta del cuore per capire appunto se ci sono patologie, anche se ormai basta una diretta. Una volta si faceva quando le lastre costavano molto ed erano anche abbastanza pericolose perché i raggi che ci stavano molto più potenti di oggi, per cui oggi basta una lastra per capire com'è conformato il cuore. Vedete poi che dal margine, quindi dalla punta del cuore, risaliamo verso il margine sinistro del cuore, che quindi è occupato dal ventricolo sinistro, in questo caso un margine più ottuso, più aperto, e segue appunto tutto il decorso del ventricolo sinistro, finché appunto termina in questa porzione, che è la porzione della orecchietta sinistra, quindi dell'atrio sinistro. Inoltre in questa faccia sternocostale appunto vediamo l'emergenza dei due grossi tronchi arteriosi dei ventricoli, che sono l'aorta e il tronco polmonare. In questa faccia non vediamo la parte destra del solco atrioventricolare di sinistra, il solco è nascosto dall'orecchietta sinistra, che praticamente gli si adagia sopra. L'orecchietta sinistra inoltre gira intorno all'emergenza del tronco polmonare. Quindi vi porto questa immagine per farvi un'immagine con i numeri e senza la nomenclatura, così voi potete dirmi di che cosa si tratta. Per cui il numero 16 secondo voi che cosa sarà?
Corpo circolare
destra. Il numero 3?
Orecchietta, l'auricola, dita.
È il 13? L'auricola destra e il 3 è il punto di passaggio, come vedremo poi, che c'è bene con l'atrio. Quella freccia che vedete entra e esce da una parte all'altra, secondo voi che cos'è? Cioè quella porzione che separa le arterie dalle vene. Vabbè, il numero 4 ancora non lo sapete.
Che continua seno?
Perfetto. Comunque la vena cava superiore, 5 la vena cava inferiore, che però nella fascia sternocostale ancora non possono essere affrettate, si affrettano posteriormente. E il 15 è il solco interventricolare anteriore. 14 vedete l'orecchietta sinistra, che vedete che praticamente l'orecchietta sinistra copre il solco atrioventricolare di sinistra. Il 7 è il tronco polmonare e l'8 invece è l'arco dell'aorta. Adesso vediamo il cuore dalla fascia diaframmatica e quindi lo vediamo dal basso. Noi abbiamo visto che il cuore poggia sul diaframma tramite l'interposizione del pericardio. Vedete qua la linea di riflessione del pericardio, vi fa capire posteriormente che il pericardio gira intorno alle vene, okay, per poi riflettersi posteriormente. Allora, nella fascia diaframmatica del cuore, quello che noi osserviamo maggiormente rappresentato è chiaramente il ventricolo sinistro. Vedete che il ventricolo sinistro, quindi questo è il margine occluso del cuore, il ventricolo sinistro è molto rappresentato e a separazione tra il ventricolo sinistro e il ventricolo destro c'è un altro solco che è il solco interventricolare posteriore. Vediamo inoltre finalmente la continuazione del solco atrioventricolare di sinistra che gira posteriormente al margine ossuto e va ad incontrarsi con il solco interventricolare posteriore. Qui, vedete, questo è il solco atrioventricolare che è occupato da un grosso vaso venoso che è il seno coronario, che trasporta il sangue retto nel cuore. E incontra il solco interventricolare posteriore in un punto chiamato la croce nel cuore. Perché la croce nel cuore? Perché in questo punto si incontra anche la porzione che viene da destra del solco atrioventricolare, che gira posteriormente, e poi vediamo posteriormente sempre un altro solco che è a carico degli atri, che è il solco interatriale. Il solco interatriale è presente lungo tutta la parete anteriore e posteriore, però chiaramente in fascia sternocostale non è visibile perché la fascia sternocostale è occupata dai tronchi anteriori, copre. Il solco interatriale, no, non è il solco coronario, è il solco atrioventricolare. Il solco interatriale è questo qui. In questo punto il solco interatriale chiaramente separa l'atrio destro dall'atrio sinistro. Il solco coronario è il solco atrioventricolare, è questo qui, che è occupato a sinistra dal seno coronario, a destra è occupato, come vedremo, dall'arteria coronaria in destra. Vedete anche che la porzione basale, quindi diaframmatica del cuore, dimostra una parte del, dell'atrio sinistro e una piccola parte dell'atrio destro. Vedete, qua non si vedono le orecchiette. La cosa che già immaginate è la diversità dei due atri, sia come dimensioni che anche come disposizione. L'atrio destro è più grande dell'atrio sinistro ed è disposto in posizione longitudinale, quello che vediamo adesso nella prossima immagine, mentre l'atrio sinistro è disposto in senso trasversale. E vedete inoltre l'arrivo della vena cava inferiore nell'atrio destro. Vedete quindi le emergenze delle vene polmonari nell'atrio sinistro, due a destra e due a sinistra. Nonché vedrete il punto di riflessione su queste vene dell'epicardio. Quindi di nuovo questa è un'immagine muta di quello che abbiamo visto prima.
Ce l'hai?
Questa c'era abbastanza semplice, non c'è da capire.
Donna.
Mentre la terza immagine che vediamo qua è il cuore visto da dietro, posteriormente. Quindi il cuore posto nella cavità toracica è disposto da destra verso sinistra, dall'alto verso il basso, e la porzione che guarda posteriormente è proprio la porzione atriale. Questa è detta anche base del cuore. E qua finalmente vedete gli atri, soprattutto le loro superfici posteriori, nella loro disposizione. Vedete l'atrio destro e l'atrio sinistro. E inoltre nell'atrio destro si intravede, si inizia a vedere la porzione auricolare destra, che è molto sviluppata. Vedete? L'atrio destro è separato dall'atrio sinistro, vedete, dal solco interatriale. Inoltre, l'atrio destro non è separato, però ha una linea di demarcazione più a destra che segna il passaggio dall'atrio destro all'auricola destra. Questa linea che voi vedete, chiamata solco terminale. Il solco terminale è una linea a cui poi corrisponderà internamente un'altra struttura che vi separa queste due regioni. C'è un motivo per cui sta lì quella linea, quel solco? Sì, c'è un motivo ed è un motivo embriologico per cui durante lo sviluppo vedremo che dalla porzione atriale origina l'atrio, dalla porzione atriale inizia l'orecchietta, mentre dalla porzione delle vene, della circolazione fetale, originerà questa porzione posteriore dell'atrio. Quindi questa linea chiamata solco terminale è una linea che separa l'auricola dall'atrio, dalla parete posteriore dell'atrio, ed è una linea che permane dallo sviluppo embrionale quando l'atrio si forma e ha due componenti, una componente venosa e una componente miocardica propria, atriale propria. Che cos'altro si può dire di questa faccia? Appunto, vediamo che l'atrio destro è disposto in senso longitudinale, l'atrio sinistro è disposto in senso trasversale. L'atrio destro, inoltre, essendo un po' più grande, deforma l'atrio sinistro, praticamente lo sposta lateralmente, lo ruota lateralmente, per cui internamente, come vedrete, il setto interatriale non è disposto in senso sagittale, ma è spostato obliquamente, così come è tutto il mondo. Inoltre possiamo includere quest'ultima faccia, che in realtà è il margine ottuso del cuore. Quest'ultima faccia è la faccia sinistra del cuore, che è occupata essenzialmente dal ventricolo sinistro e in piccola parte dall'orecchietta sinistra. La cosa importante è che su questa fascia noi vediamo l'origine, nel solco atrioventricolare, vediamo l'origine del seno coronario, di questo grosso vaso venoso, vedete, che trasporta il sangue refluo della circolazione cardiaca nell'atrio destro. E vedete che proprio lo vedete formarsi nella fascia sinistra del cuore dalla confluenza di alcune vene. In questo punto poi vedete di nuovo la riflessione del pericardio viscerale sul pericardio parietale. Vedete il seno trasverso del pericardio e intravedete, guardate, eccolo qua, il seno obliquo del pericardio, che è quella dilatazione che si trova tra le vene polmonari, quindi posteriormente, ma voi ne vedete l'imbocco. Adesso iniziamo a vedere la struttura delle pareti cardiache e poi le cavità. Allora, il cuore è chiaramente formato da miocardio, voi vi ricordate, il miocardio ha un tessuto muscolare striato, ma non scheletrico, perché appunto ha delle differenze. Quali sono le differenze fondamentali? Lo ricordate? Quindi non è un sincizio, però ha le funzioni di sincizio perché ci sono gli indici. Inoltre non è innervato, non ha placche motrici, non è vero che non è innervato, ma non ha placche motrici. L'innervazione del miocardio non è un'innervazione di tipo motorio, ok? E soprattutto ad essere innervato non sono le fibre miocardiche, comuni, ma sono delle fibre miocardiche specifiche che si trovano nel sistema di conduzione del cuore, che vedremo più avanti essere il sistema che permette al cuore di battere ritmicamente. Per cui quando il cuore cambia la frequenza cardiaca non è perché aumentano, perché non è perché le fibre miocardiche vengono innervate e vengono stimolate, ma perché il sistema di conduzione che è innervato aumenta la frequenza o la rallenta. Voi lo sapete, quando fate gli esami aumentate la frequenza cardiaca semplicemente perché aumenta l'adrenalina che innerva il tessuto di conduzione del cuore. Quindi la maggior parte del cuore è fatta da tessuto miocardico comune, che è disposto, vedete, in questo modo. Ha un andamento che va dal ventricolo destro verso il sinistro, che è spirale, e gira tutto intorno al cuore. Ok? E vedete le due regioni ventricolare e atriale, ventricolari e atriali, sono separate tra di loro perché questo tessuto miocardico non è in continuità sia anatomica che elettrofisiologica, è interposto fra la regione atriale e la regione ventricolare un segmento fibroso che dà attacco anche a questi muscoli, quindi fra queste due regioni, questa e questa, è interposto in questa parte uno scheletro fibroso che serve da attacco a questi fasci muscolari sia atriali che ventricolari, e che li separa gli atri la muscolatura atriale dalla muscolatura ventricolare. Perché? Perché come voi immaginerete, quando il cuore funziona, inizia la contrazione atriale e poi quella ventricolare. Quindi prima si contraggono gli atri e poi i ventricoli, quindi prima si svuotano gli atri e poi i ventricoli. Quindi le due muscolature devono essere coordinate. Se fosse un tutt'uno, chiaramente si contrarrebbero contemporaneamente tutti quanti. Mentre, come vedete, i due ventricoli sono in continuità strutturale, perché quando si contraggono i ventricoli si devono contrarre contemporaneamente. Se c'è una contrazione spassata, chiaramente ci saranno dei problemi. Vedete inoltre che i fasci invece atriali girano tutti intorno all'atrio, avvolgono i due atri, sembra indipendentemente, ma in realtà non lo sono. Se noi sezioniamo un cuore, e qua vi porto questa immagine perché è quella che ci fa più capire le differenze, vedete che la parte sinistra del cuore, soprattutto nella regione ventricolare, è diversa in struttura, in abbondanza, rispetto alla parte destra del cuore. Infatti, il miocardio a sinistra è molto più abbondante nel ventricolo sinistro rispetto al miocardio del ventricolo destro. Quindi le pareti muscolari del ventricolo sinistro sono molto più spesse del ventricolo destro. Per quanto riguarda le pareti atriali, invece, le pareti atriali sono più piccole come spessore delle pareti ventricolari, ma tra di loro sono abbastanza simili. Allora iniziamo a vedere le cavità interne del cuore. Allora iniziamo da questa porzione di destra, quindi noi quello che facciamo praticamente, facciamo una sezione dell'atrio destro in quella regione che abbiamo detto demarca il passaggio tra atrio e auricola, che è il solco terminale. Per cui se noi sezioniamo lungo il solco terminale e alziamo il lembo di destra, vedete ribaltato l'auricola, la porzione laterale dell'auricola. Quindi vediamo all'interno e ci immaginiamo che questo atrio destro sia una specie di cubo con varie parti. La parete esterna, quella ribaltata, quella dell'auricola, è la parete laterale. Vedete come è particolare questa parete? È molto rilevata rispetto a tutto il resto che vedete internamente liscio. Questa parete laterale dell'auricola è percorsa da fascetti di muscolatura miocardica chiamata muscoli pettinati. I muscoli pettinati si trovano quindi soprattutto sulle superfici auricolari. La parete superiore di questo cubo questa è la parete superiore, è in parte occupata dalla continuazione, dalla propaggine dell'orecchietta destra, e infatti invece è occupata dall'arrivo della vena cava superiore. Quindi vedete che la parte superiore è occupata dall'orifizio cavale superiore. Se scendiamo da questa parete superiore lungo la parete mediale, troviamo il setto interatriale. Il setto interatriale è un setto che divide i due atri, e in questo setto ci sono delle strutture che voi dovete ricordare. Innanzitutto abbiamo una depressione, che si apprezza molto bene nell'atrio destro, che è la fossa ovale. Che cos'è la fossa ovale? Ve la ricordate? È il residuo dell'orifizio di comunicazione tra due atri durante la circolazione fetale, che è il foro ovale. Questo foro ovale si oblidera alla nascita, per cui rimane soltanto una impressione che si trova spostata lungo il setto interatriale verso la porzione inferiore. In avanti a questa fossa ovale notiamo un rilievo, e questo rilievo praticamente ci separa il setto interatriale dalla faccia anteriore dell'atrio destro, che è occupata da un grosso osso valvolare, osso della valvola del fucile. Vediamo un lembo che non è altro che l'inizio della valvola di Eustachio. Questo lembo valvolare, questa protruzione che troviamo sul setto interatriale, che dà origine poi di continuo posteriormente con la valvola di Eustachio, dà origine anche a un piccolo lembo valvolare chiamata valvola di De Bellio. Questi due lembi valvolari quindi sono uniti medialmente e si appoggiano sul setto interatriale formando un piccolo tendine, questa protrusione appunto, chiamato tendine di Todaro. Todaro, questa strutturina qui. Todaro, praticamente è un punto in cui i due lembi valvolari si fondono e si inseriscono sulla parete mediale dell'atrio. Questi lembi valvolari che cosa sono? Sono i lembi valvolari di due orifizi. Infatti, scendendo in basso verso la porzione anteriore, abbiamo un quindi siamo sempre sul setto interatriale, però nella faccia che guarda verso l'osseo valvolare tricuspidale, abbiamo un orifizio che è l'orifizio del seno coronario. Questo orifizio dà l'apertura del seno coronario, appunto, che è quel vaso che decorre lungo il solco atrioventricolare posteriormente a sinistra e quindi riversa nell'atrio destro la circolazione retua del cuore. Questa valvola chiude completamente il seno, okay? Quindi l'osseo valvolare è chiuso quando la valvola si muove. Questo è molto importante perché durante le sistoli atriali non ci deve essere reflusso nel seno coronario di sangue, altrimenti a ogni contrazione ci sarebbe ristagno di sangue nel cuore. Per cui questo lembo valvolare in sistole atriale si chiude, quindi è continente. Mentre scendendo invece dalla parte opposta, verso la faccia inferiore, vediamo che questo lembo valvolare si ingrossa, quindi la continuazione posteriormente del lembo valvolare si ingrossa e circoscrive la parte anteriore di un altro orifizio, che è l'orifizio della vena cava inferiore. Questa vena entra nella faccia inferiore dell'atrio destro e si trova appunto sul suo margine anteriore la valvola di Eustachio, quindi la valvola della vena cava inferiore. Questa valvola non è continente a differenza della valvola di Pepe, quindi non chiude completamente l'orifizio, per fortuna, anzi non chiude l'orifizio, è un rimanente della circolazione fetale. Vi ricordate perché è presente la valvola di Pepe di Eustachio durante la vita fetale? No.
Perché
poi lo vediamo più in dettaglio durante quando vediamo la circolazione fetale, ma questa valvola è importante nel direzionare il sangue che viene dalla cava inferiore verso il sacro mediale e il foro. Okay? Quindi il sangue che viene dalla cava inferiore deve andare verso il foro durante la circolazione fetale. Perché? E quindi? Sì, vabbè, però può seguire anche un altro percorso. Però perché proprio il sangue della vena cava inferiore? Perché è ossigenato. Perché è un sangue che è un sangue misto, però che a parte ossigenato perché viene dalla placenta, ok? Mentre come vedete il sangue che viene dalla vena cava superiore non è dotato di sistemi che indirizzano. Proprio perché, come vedremo, il sangue della cava superiore scende direttamente nel ventricolo, mentre nella circolazione fetale, quello della cava inferiore va verso l'atrio sinistro. Dunque, quindi questa regione inferiore è occupata dall'orifizio della vena cava inferiore e dalla valvola di Eustachio. Questa valvola di Eustachio quindi inizia come tendine di Todaro insieme alla valvola di Tebesio, poi si ingrossa, si spessisce e prosegue lungo il margine laterale, ok, qua, e non si vede perché lo vediamo, bene. Lo vedrete bene nei modelli delle esercitazioni. In questa regione, eccola qua, no, scusate, eccola qui. in questa regione interna la valvola di Eustachio continua verso l'alto, non come valvola, ma come rilievo sulla parete atriale, come cresta terminale. Praticamente la cresta terminale segue dalla valvola di Eustachio verso la vena cava superiore, dove termina, quindi sull'orifizio della vena cava superiore, sulla sua parete anterolaterale, termina la cresta terminale, la quale cresta terminale corrisponde esternamente al solco terminale. Ed è quindi quella regione che ci separa la porzione auricolare dalla porzione atriale. È importante conoscere la direzione di questa cresta terminale perché, come vedremo, quando questa cresta terminale arriva sulla vena cava superiore, nel suo spessore all'interno, quindi dell'arco destro, ci sarà il punto di revere del nodo tenoatriale, che è il primo componente del sistema di conduzione che detta il battito cardiaco, detta la frequenza del battito. E quindi questa cresta terminale che è il punto di terminazione qui, che corrisponde a questa regione della vena cava superiore, contiene nello spessore il nodo tenoatriale. Infine penultima, abbiamo la parete posteriore dell'atrio destro. La parete posteriore è la parete che ci mette, praticamente ci fa passare dalla vena cava superiore alla vena cava inferiore. È una parete liscia, molto liscia, perché? Perché origina embriologicamente dalla regione venosa, quindi dal seno delle vene di destra, dalla parte destra del seno delle vene, lo ricordate? No. Venarum è giusto perché è vena vene, però vabbè, controllerà. La parte destra, quindi del seno delle vene, dà origine alla porzione posteriore, alla parete posteriore dell'atrio destro, mentre, come vedremo, la parte sinistra del seno delle vene darà origine al seno coronario. Quindi la parte posteriore è liscia, mentre vedete la parte esterna laterale è fibrosa perché è costituita dai muscoli pettinati che originano dalla regione atriale primitiva. Da ultimo abbiamo la fascia veramente anteriore dell'arco destro che guarda, è spostata un pochino verso sinistra, guarda verso davanti, è spostata a sinistra, che è l'occhio della vena, l'occhio scusate della valvola trifugile, che vediamo meglio rappresentata qui aprendo il ventricolo chiaramente. Se noi lo vediamo dalla fascia atriale, questa regione risulta un anello non proprio rotondo ma un po' semilunare, cioè con due semilune, in cui sono attaccati tre lembi valvolari, qua chiaramente ne vedete solo due, abbiamo un lembo valvolare anteriore, un lembo valvolare mediale, e un lembo valvolare mediale o settale e un lembo valvolare posteriore. Quindi hanno tre lembi valvolari che appunto si inseriscono su quest'occhio valvolare che ha un scheletro fibroso al suo interno. Quindi in questa regione abbiamo il punto di passaggio dalle fibre miocardiche atriali alle fibre miocardiche ventricolari e abbiamo anche l'inserzione di questi lembi valvolari. Come vedete questi lembi valvolari hanno un margine che protrude nella cavità ventricolare, molto frastagliato, e adesso poi li vediamo dal versante ventricolare, e la loro faccia atriale è liscia, molto liscia, perché deve, non deve offrire resistenza al passaggio del sangue.
La faccio tre di che?
L'inserzione del lembo mediale in questa regione descrive un punto importante di riferimento insieme a quello che abbiamo visto prima, cioè insieme al tendine di Todaro. Quindi, il tendine di Todaro, il margine di inserzione del setto mediale della valvola tricuspide, e il margine anteriore dell'orifizio del seno coronario descrive un'area triangolare chiamata triangolo di Koch, che poggia al di sotto della quale c'è una porzione settale, quindi siamo sul tetto, una porzione di tetto che non è costituita da tessuto miocardico ma è costituita da scheletro fibroso. Poggia un altro costituente del sistema di conduzione, che è il nodo atrioventricolare. Quindi il nodo seno-atriale si trovava nella cresta terminale quando arriva verso la vena cava superiore. Quest'altro nodo si trova proprio nella regione di passaggio tra atrio e ventricolo destro, in un'area triangolare descritta, quindi siamo verso l'osseo valvolare descritta dal seno coronario, tendine di Todaro e margine mediale dell'inserzione del lembo valvolare. Quindi in quest'area, praticamente voi andate a vedere dove arriva il tendine di Todaro, al di sotto, lì sotto ci sta, dovete magnificare un fino nel cuore e troverete il nodo atrioventricolare.
Adesso nel nodo atrioventricolare si trova qua,
dire,
nel triangolo.
Questo versante, quindi la valvola atrioventricolare non è molto bene accettabile.
Vabbè, in questa zona.
Mentre se noi apriamo il ventricolo destro, mi sento particolarmente bolletti, versanti, lo so, però sono solo tre quarti d'ora. Allora, sopportate il silenzio, dai. Allora, nel versante ventricolare, invece, vediamo finalmente le valvole, i lembi valvolari tricuspidali. Quindi abbiamo il lembo anteriore, mediale e posteriore. Vedete che il margine libero di questi lembi valvolari è in realtà molto frastagliato e si continua con delle strutture chiamate corde tendine. Queste, vedete queste piccoli, compratevi un cuore quando andate oggi, andate a casa dal macellaio, prendete un cuore di maiale, un cuore di due, lo aprite, innanzitutto aprendolo potete apprezzare la diversa consistenza del tessuto, perché sentite il miocardio e sentite lo scheletro fibroso. Ragazzi, dai! Non è sconvolgente andarsi a comprare un cuore, dai. Beh, io l'ho fatto, quando a suo tempo la prima cosa che ho fatto è andare a prendere, vederlo, toccarlo, sentire sia la consistenza, la struttura, perché così non è serissimo immaginarselo, no? Dai, silenzio. Per cui vedete, i lembi valvolari sono si continuano le loro margini con questi corde tendine. Vedete che ogni lembo valvolare ha un attacco per tante corde tendine e ciascun margine libero, quando la valvola si chiude, su ciascun margine libero, quando la valvola si chiude, voi vedete la corrispondenza delle corde tendine. Che voglio dire? Voglio dire che se sul lembo anteriore c'è posizionata qui una corda tendinea, vuol dire che sul lembo mediale, nel punto in cui quella corda tendinea, nel punto in cui quel lembo valvolare chiude, alla parte sul lembo mediale c'è un'altra corda tendinea. Quindi le corde tendinee, quando la valvola è chiusa, coincidono in modo tale da non permettere durante la sistole ventricolare che cosa? La protrusione nel labbro destro. Quindi il significato delle corde tendine non è quello di aprire la valvola, ma di impedire il prolasso nella regione atriale quando c'è la sistole. Quando mancano molte di queste corde tendine c'è appunto la possibilità di un prolasso valvolare, prolasso della tribuna, perché è abbastanza rara, molto più frequente il prolasso della mitrale. Vedete che l'inserzione di queste corde tendine sui lembi valvolari rende la valvola molto rugosa nel versante ventricolare, quindi la valvola nell'altro versante è molto rugosa data appunto l'inserzione delle corde tendine. Inoltre la cosa che dovete tenere a mente è che la struttura delle valvole è molto resistente, sono fatte da fasci di tessuto fibroso rivestiti chiaramente di endocardio, ok? L'endocardio è lo stesso endocardio che riveste le cavità atriali e ventricolari. Queste corde tendine poi si continuano nel versante opposto in strutture muscolari. E quindi adesso qua passiamo a vedere le pareti ventricolari del ventricolo destro. Quindi noi facciamo un'incisione che passa abbastanza parallela al solco ventricolare anteriore, per cui vediamo la cavità ventricolare destra. La cavità ventricolare destra innanzitutto, vedete, è solcata da fasci muscolari molto più spessi dei muscoli pettinali, però non tutta la cavità ventricolare è solcata da fasci muscolari, c'è anche una regione molto più liscia. Per cui queste due regioni della cavità ventricolare sono dette camera di afflusso, ed è questa più inferiore, più rugosa, solcata dai muscoli, e più liscia, inferiore. Le corde muscolari, scusate, e più liscia che è la camera di efflusso.
No, camera di efflusso.
La camera di efflusso
allora
è anche detta al polo anterioso, ed è la camera che ci fa passare nella regione della tronco polmonare. Se noi restiamo nella camera di afflusso, quindi nella parte posteriore e inferiore del ventricolo destro, vediamo appunto questi muscoli, centri muscolari, che sono disposti lungo la parete. Abbiamo se troverete descritti, tre tipi di questa muscolatura. Una muscolatura che è completamente aderente alla parete ventricolare e viene chiamata trabecola carnea, completamente aderente. Poi abbiamo delle trabecole carnee che possono passare a ponte, quindi che non sono completamente aderenti, tipo questa trabecola carnea, che passa a ponte da una parete a un'altra. Infine delle trabecole carnee che hanno soltanto una porzione attaccata alla parete muscolare, il resto è libero, anzi non è libero perché si continua con le corde tendine. Questi sono i muscoli papillari. I muscoli papillari sono quindi questi ventri muscolari che si inseriscono sulla parete ventricolare e terminano con le corde tendine. Quindi ce ne saranno tre per la valvola tricuspide: un muscolo anteriore, un muscolo posteriore, un muscolo mediale, che servono appunto per dare l'attacco alle corde tendine che vanno ai lembi valvolari. Notate anche che in questa camera di afflusso abbiamo una parete che è praticamente la parete superiore, che è il punto di passaggio tra la camera di afflusso e la camera di flusso. Questa parete che si trova proprio nel setto interventricolare, che è disposto medialmente e un po' accostato in alto, c'è una trabecola carnea molto stessa, che scende praticamente dalla, dal testicolo della, della valvola circospitale, scende verso l'apice del testicolo destro ed è, viene chiamata cresta sovraventricolare. Quindi una trabecola molto spessa, cresta sovraventricolare, la quale si continua verso l'apice del ventricolo destro, qui in basso, con una trabecola invece a ponte, la trabecola stessa marginale, ed è questa qui. La trabecola stessa marginale si continua con un fascio che si ribalta verso la parete laterale, chiamato fascio moderatore. Veniva chiamato così perché si pensava che tenesse le pareti ventricolari, le trattenesse dalla rottura quando si riempiva il cuore, in realtà non ha nessun significato. Da questo fascio moderatore parte anche l'immuscolo papillare anteriore, che si continua poi appunto con le corde pettine del limbo anteriore. Quindi vedete, è chiaro, no? C'è questa cresta superiormente, la cresta sovraventricolare che scende lungo il setto interventricolare sul margine mediale superiore e si continua poi con la trabecola setto marginale, la quale termina sulla parete laterale con un fascio e termina con il muscolo papillare anteriore con un altro fascio per attaccare i muscoli, le corde tendine anteriormente. Quindi questa parete è la parete di separazione tra il cono di afflusso e il cono di efflusso, e se noi adesso entriamo in questa regione di efflusso, quindi nella regione al di sopra della cresta sovraventricolare, praticamente ci troviamo sulla faccia anteriore del ventricolo destro, che è stilizzabile come una piramide a tre facce, quindi la porzione anteriore di questo piramide è costituita dal cono di efflusso che ci immette nel tronco polmonare, ma chiaramente ci immette nel tronco polmonare non direttamente, ma c'è l'interposizione di una valvola dotata di tre lembi, che è la valvola polmonare semilunare. E questi tre lembi valvolari, come vedete, protrudono nella cavità ventricolare e danno una struttura, poi la vedremo quando facciamo in dettaglio le valvole. Hanno una struttura a nido di rondine, okay? Praticamente protrudono nella cavità ventricolare, nel ventricolo qua della polmonare, protrudono come se fossero dei quarti di sfera, immaginatevi tre quarti di sfera, che chiudono completamente l'orifizio, l'occhio arterioso della polmonare. Questi lembi valvolari non hanno sistemi di ritenzione come la valvola tricuspide o mitralica, ma si chiudono perfettamente grazie a un altro sistema. Vedete, questa regione quindi è molto più liscia della regione di afflusso, proprio perché in questa parte è il punto in cui il sangue deve passare nel tronco polmonare e non deve subire turbolente, ok? Quindi deve andare dritto. Notate anche che c'è un angolo, la camera di afflusso è disposta secondo un angolo aperto rispetto alla camera di efflusso, per cui il sangue entra così in questa direzione e poi viene eiettato in alto verso il tronco polmonare. Cosa che invece non succede nella regione sinistra del cuore.